Strategia Digitale. Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online. A cura di Giulio Gaudiano.
Ben trovati da Giulio Gaudiano e benvenuti in una nuova puntata di Strategia Digitale. Ma ragazzi, c'è ancora spazio oggi per chi vuole parlare di cinema sul web? Come si fa a costruire una community forte di appassionati cinefili utilizzando il mondo digitale? E quale impatto ha l'abitudine che un po' tutti abbiamo ormai di vedere i film in streaming invece che in sala sui nostri gusti, sulla cultura e sulla stessa industria cinematografica? Di queste e di altre cose ne parleremo insieme a Corrado Brigado. Corrado è il creatore del miglior canale di cinema su Twitch Italia ed è letteralmente uno spacciatore di film. Io adoro e seguo sempre le sue live e chiunque abbia provato a entrare nella community che Corrado ha saputo creare attorno al cinema ha sentito il gusto del cinema vissuto non come un prodotto da consumare, ma come uno strumento per riflettere, per crescere, per fare veramente cultura. E allora, ragazzi, prima di entrare nel vivo voglio solo ricordarvi che il luogo dove andare se è la prima volta che ascoltate questo podcast e volete saperne di più, o il luogo dove mandare amici, colleghi, fratelli, cugini, amanti del digital di qualsiasi tipo, è strategiadigitale.info. strategiadigitale.info è il nostro quartier generale, è il luogo dove puoi trovare il link al canale Telegram dove hai tutti retroscena su quello che facciamo nei giorni, nelle giornate di ricerca, di interviste, di approfondimenti sui temi digital business, ed è anche il luogo dove puoi diventare finanziatore di Strategia Digitale. Ma ragazzi, bando alle ciance, ora è arrivato il momento di parlare insieme di cinema e conoscere Corrado Brigado.
Fondamentalmente sono una persona curiosa che cerca cose e che si appassiona a tantissime cose diverse, e però ha trovato in tre mestieri, fondamentalmente nella cucina, nella comunicazione e quindi nella narrazione, nel cinema, le sue più grandi passioni.
Ho scoperto oltretutto stamattina che sei anche cuoco.
Beh, sì, esatto.
Perché hai detto che sai fare una buonissima, splendida sacher torte.
Buonissima, senza lievito.
Quindi cuoco, poi?
Cuoco, adesso mi sto occupando di comunicazione per quanto riguarda il cibo, quindi okay. Ho unito questi due mondi, quindi seguo alcune aziende agricole, quindi diciamo che azzero la distanza fra loro che stanno sul campo a coltivare e i possibili clienti, fondamentalmente racconto le loro storie. Fondamentalmente.
E poi la tua terza anima qual è?
È il cinema, la mia terza anima è il cinema, è quello che ho studiato, è uno dei miei mestieri, ma più che farlo il cinema a me piace guardarlo.
Ed è quello che mi ha emozionato quando ho scoperto il tuo canale Twitch, perché sono arrivato sul tuo canale Twitch e c'era quest'uomo immerso in una luce rosso-nera che parlava di cinema, ma non ne parlava come avevo sentito parlare tante altre persone di cinema, della serie vi spiego io come funziona il mondo, vi spiego io le cose, vi apro la mente o vi consiglio quello che voi dovete fare, io parlo e voi ascoltate. Ho trovato uno che si stava lì a godere del parlare con altre persone di cose che aveva visto, e mentre ne parlava il suo livello di piacere personale era talmente alto che era capace di contagiarmi anche se io quel film del cui lui stava parlando non l'avevo visto o se avevo dei pregiudizi rispetto a quel film. Insomma, quando emerge questo livello di piacere, di connessione emotiva, passionale con la cosa di cui parli, io sempre dico: ragazzi, qua c'è un hacker, qua c'è qualcuno di interessante, qualcuno da conoscere. E così ho cominciato a seguire il tuo canale Twitch, che è diventato mio compagno di serate, per cui mia moglie diceva: oh, ma che sta a fare? Ma che sta a fare lì col cellulare? Con chi ti stai chattando? Dico: no, sto guardando semplicemente un canale fighissimo. Come è nata questa idea di parlare di cinema su Twitch?
È nata per caso, perché sono approdato su Twitch per capire cos'era Twitch. Ho consigliato a un mio cliente, che è un contadino, di fare delle IRL su Twitch. E poteva essere interessante per lui, ma più di questo consiglio non potevo dargli, perché non conoscevo la piattaforma da dentro. Allora ho detto, accendo una webcam, un microfono e faccio degli esperimenti su Twitch per capire la piattaforma.
Ok.
Mi sono trovato a parlare di cinema perché quello che faccio nella mia quotidianità, rompo le scatole ai miei amici, alla mia compagna, alla mia famiglia, parlando di film, citando film in continuazione. Ho detto, beh, siccome lo faccio nella vita quotidiana di tutti i giorni, do fastidio alle persone parlando di cinema, perché non posso farlo anche su Twitch con un obiettivo in particolare, cioè dimostrare...
Ecco, qual è il tuo obiettivo?
Il mio obiettivo personale è uscire da Twitch, ovviamente, ma il mio obiettivo come comunicatore del cinema è dimostrare che tutti siamo esperti di audiovisivo, tutti siamo esperti di cinema, siamo stati talmente tanto bombardati dalle immagini da quando siamo nati che abbiamo tutti questa capacità di decifrare il cinema. E quindi è questo il mio obiettivo fondamentale, che è l'opposto di quello che fanno i critici, cioè farti sentire stupido, e invece quello che voglio comunicare è che tutti siamo esperti di cinema ma non lo sappiamo.
E contemporaneamente ho notato anche questa mancanza di autoreferenzialità, perché un filone è quello del critico che ti fa sentire stupido, che non hai visto abbastanza film. Mi ricordo benissimo la mia insegnante di architettura contemporanea, che continuamente citava film, e noi, professoressa, noi non l'abbiamo visti questi film. Guardate un film al giorno. Dopo un po', guardando un film al giorno, comunque non riusciamo a stargli dietro. Professoressa, noi stiamo guardando un film al giorno, però guardatene due, no? Infastidita da questa osservazione. E, ecco, lì c'è quello che ti fa sentire stupido, perché ti cita un film per dire io sto qua e tu stai invece in basso. Ma poi ci sono anche quegli altri che si parlano addosso e che si ah, perché c'hai presente come quella cosa, ma di che stai a parlare? E invece in fondo tu il cinema lo racconti terra a terra, e lo racconti anche per le sue caratteristiche di manualità, di artigianalità, racconti il cinema come una cosa zozza, una cosa in cui ci si deve sporcare le mani.
Esattamente.
E un po' come la terra, ecco, mi viene in mente il parallelo con il tuo contadino. Ricordo un'intervista che hai fatto a un montatore,
Fulvio Molena,
geniale, perché raccontava un cinema che non è quello delle passerelle, del red carpet, è un cinema quello in cui monti una cosa, poi bestemmi, poi ti fumi una sigaretta, poi ritorni dentro, cioè un cinema legato a una dimensione estremamente, come posso dire, umana e popolare. Una visione in cui il cinema è una delle espressioni dell'arte, ma è legato soprattutto alla realtà quotidiana dell'uomo. Quando è la prima volta che tu hai, nella tua relazione col cinema, detto cazzarola, questa cosa mi fa impazzire, voglio farne uno dei punti fondamentali della mia vita?
L'ho capito quando ho scelto di andare a studiare a Cinecittà. Okay. Fondamentalmente già al liceo ero deciso di studiare questo, di capire questo mondo, però ho avuto la fortuna di avere mio zio che portava le cassette a casa dalla videoteca, e quindi io mi sedevo vicino a lui e vedevo i film con lui, fondamentalmente era questa, è stato questo l'iniziazione al cinema e soprattutto la voglia di vederne altri. Ogni film che guardavo mi faceva venire voglia di completare la filmografia di quel regista. Okay. Quindi la mia compulsività che c'è magari nella musica e che voglio sentirmi tutta la discografia di quel gruppo, o nei libri, nei fumetti, insomma in tutte le cose che mi piacciono, nel cinema c'è ancora di più. Quindi il desiderio di colmare una lacuna, il desiderio di guardare quel film. Infatti quando mi capita, mi hai detto tu, ah, non hai visto quel film, io sono felice per te che non l'hai visto, perché
certo,
stai...
allora non possiamo parlare.
No, anzi, tu stai per vedere un'opera incredibile, puoi stupirti ancora, perché io se me lo rivedo non mi stupirò come la prima volta che l'ho visto.
Mi fa pensare alle esperienze vissute attraverso i figli. Io quando vivo qualcosa attraverso i miei figli sono ancora più emozionato di loro. Ieri è il primo giorno di scuola, perché vivi un evento del quale cogli la portata storica, ma lo vivi con una consapevolezza diversa, no?
Esatto.
Quindi effettivamente è bellissimo questo rapporto d'amore che hai sviluppato col cinema, ma in quel momento lì, quindi questo inizio, questo seme è nato su una fruizione non in sala, una fruizione sulla videocassetta.
Esattamente, e soprattutto poi dopo il rapporto con la videoteca, con il videotecaro, con la persona che ti consiglia o che ti insulta quando hai scelto il film sbagliato. Quel rapporto lì è stato preziosissimo, molto più che con i miei professori di scuola di cinema. Il rapporto col mio videotecaro è stato un rapporto preziosissimo. La videoteca, infatti Frusciante, per esempio, parlando di persone che sono,
sì,
è il cinema su internet, ancora ha una videoteca a Livorno, l'ultimo videotecaro forse d'Italia. La videoteca è un luogo magico per un ragazzo che
secondo
sta...
te si è perso qualcosa con la perdita delle videoteche, simile a quello che si potrebbe perdere con la perdita delle biblioteche, cioè il passaggio alla fruizione dei film in streaming, che ci fa tanto arrapare perché possiamo in un attimo dal nostro computer o dal nostro smartphone o dalla nostra smart TV in qualsiasi momento cliccare e vedere quello che vogliamo. Leva qualcosa all'esperienza culturale del cinema?
Dipende magari come si usa la piattaforma, cioè se ti fai agire dalla piattaforma magari si può perdere qualcosa, se invece scavi nella piattaforma e quindi utilizzi la piattaforma come uno strumento per facilitare la ricerca, perché beh, è ottimo che io con 4 piattaforme, con Disney Plus, Prime, Mubi e Netflix, c'ho praticamente tutta la filmografia esistente quasi, e questa è una cosa abbastanza positiva. L'importante secondo me è non farsi agire dalla piattaforma, ma questo secondo me
che
vale...
intendi per agire dalla piattaforma?
Facciamo finta che YouTube, no? Tu entri dentro YouTube e clicchi video senza cercare e poi ti fai indirizzare dalle ricerche correlate e quindi non sei... un sito di cibo, facciamo Just Eat, tu apri, se non hai voglia di un hamburger... e quindi apri Just Eat per cercare l'hamburger che fa per te, ma apri Just Eat e ti capita del cibo e ti fa venire voglia quell'immagine. Quello per me vuol dire farti la piattaforma agisce su di te, sulla tua decisione. Invece se tu scegli il film prima di aprire la piattaforma, allora secondo me lì c'è consapevolezza.
Questa è una tendenza, la tendenza per gli algoritmi, per le intelligenze artificiali, di dirci qual è la cosa migliore per noi, che di fatto è un trend, sarà sempre di più così. A me fa uscire di testa che magari Alexa mi dica forse ti faccio ascoltare questa è la cosa migliore per te, o che YouTube ti proponga il video, ma che le stesse piattaforme neanche hai finito di fruire un video, neanche hai finito di vedere quella cosa, stai ancora emozionato, ti consigli, siccome hai visto questo guardate quell'altro. Ah, oh, cazzarola, appena finito il film me lo fai godere, mi fai decomprimere. È una tendenza che però è in qualche modo irreversibile, perché tutto quello che fa parte della nostra vita quotidiana avrà implementato una intelligenza artificiale che già oggi, ma sempre di più lo sarà, un'intelligenza artificiale che meglio di noi sa quello che vogliamo. È veramente impressionante questa cosa. Pensa che l'altro giorno sono andato a portare mia figlia all'ospedale Bambin Gesù a fare il pronto soccorso. Quindi ho messo il navigatore Waze, ho messo su Waze la destinazione, dopodiché il giorno dopo, quando ho aperto Waze, lui mi ha detto: hai un bambino in auto? Attiva la notifica per non dimenticartelo. Cioè lui ha guardato dove ero andato e ha detto: ma chi è che va all'ospedale, al pronto soccorso dell'ospedale pediatrico?
Chi ha un figlio.
Chi ha un figlio. E quindi attiva questa funzionalità in più. Ora questa cosa in realtà è buona, perché io non sapevo ci fosse la notifica per evitare che il bambino te lo dimentichi in macchina, e può salvare delle vite. Quindi faccio l'avvocato del diavolo e ti dico: ma che differenza c'è tra Netflix che ti consiglia un film da vedere e il videotecaro che te ne consiglia un altro che pensa essere altrettanto adatto ai tuoi gusti?
Perché Netflix non è un mio amico, Netflix non mi conosce. Fondamentale. Quella cosa che mi spaventa di più di Netflix è la percentuale, sai, mettono la compatibilità, questo titolo è compatibile con le tue ricerche precedenti dell'87%, ad esempio. Non è che mi spaventa, insomma, perché ci sono cose peggiori anche che accadono su internet, ok? Però il videotecario è mio amico. Il videotecario ha visto il mio percorso di crescita, alla lista delle mie scelte, ma come posso dire, è un algoritmo umano fondamentalmente, il suo ragionamento è intimo, lo fa e poi è sprezzante il videotecario ti piglia in giro, il videotecario ti insulta perché ammazza che film di merda ti sei visto, ma la prossima volta fatti consigliare da me per favore, c'è quel rapporto. Che è quello che cerco anche dalla community che sto costruendo. Consigliatemi film che non ho visto, consigliamoci film a vicenda.
Questa cosa che hai detto è pazzesca, perché l'elemento del consiglio esterno c'è in entrambi i casi, algoritmo e bibliotecario, c'è in entrambi i casi. L'elemento anche commerciale, cioè il fatto che tu ti veda un film in più, fa guadagnare entrambi, fa guadagnare Netflix e fa guadagnare il bibliotecario. L'elemento cognitivo, ti sto dando un'informazione in base al fatto, all'informazione che tu mi dai, hai visto questo, ti consiglio di vedere quell'altro, c'è in entrambi i casi. Quello che manca è la connessione personale. Tu hai detto non è mio amico e quindi non mi vuole bene, non mi ama in fondo. Quindi l'unico elemento che viene a mancare e che la macchina non può avere dentro di sé è l'amore, la connessione personale.
Esattamente.
Ed è quello che tu stai facendo e stai tentando di fare all'interno di questa community, quindi utilizzare il digitale, utilizzare Twitch, utilizzare le tue live come uno strumento per costruire delle relazioni. Sei riuscito a costruire queste relazioni?
Sì, sì. Twitch è, secondo me è portato per questo, perché è una piattaforma relazionale fondamentalmente, dove tu dopo un po' associ un carattere a quel nick che ti sta scrivendo in chat, quindi per me sono tutte le cose che mi hanno scritto le persone che mi vengono a trovare in chat, ogni cosa che scrivono è un'informazione in più che ho su di loro, quindi è più di una community, è un cineclub. Come erano i cineclub negli anni 70, negli anni 80 fondamentalmente. Poi con l'aiuto di Telegram questa amicizia, questa relazione si sviluppa ancora di più, perché oltre fuori dalla live ci si consiglia film, ci si prende in giro, si ragiona su quello o quell'altro titolo. Cosa ci vediamo questa sera? Che cosa vi siete visti ieri sera? È un cineclub fondamentalmente, niente di più.
Ed è forse questo l'elemento che mi ha colpito di più, perché dopo qualche settimana che seguivo le tue live, una sera stavo con mia moglie sul divano, lei ha detto ci vediamo un film, sì ci vediamo un film, io dovevo rinunciare a seguire la tua live in quel momento, ma stavi portando avanti un format che non mi interessava molto, che era scrivere una sceneggiatura dal vivo, non avevo partecipato sin dall'inizio, quindi ero solo passato a fare un saluto, a vedere che cosa si faceva sul canale di Corrado Brigato, e ti ho chiesto in chat che film mi consigli da vedere su Prime, e tu mi hai tirato fuori un film che
Sound of Metal, me lo ricordo,
un film che non avrei mai visto, cioè ce l'avevo davanti, avevo Amazon Prime aperto, lui me lo stava consigliando in quel momento, e io dall'immagine che vedevo ho detto no, questa metal, ma che roba è, a me non interessa questa roba qui. Fidandomi del tuo consiglio abbiamo visto un film pazzesco, cioè è piaciuto
tantissimo. Oscar miglior sonoro, meritatissimo,
bellissimo, veramente bello. E questa cosa è un'altra cosa che mi ha acceso una lampadina, ho detto vedi, c'è la relazione personale e c'è il valore culturale, cioè il valore culturale in fondo l'educazione, ex duco, prendo una persona dallo stato in cui sta e la porto verso qualcosa, verso un posto dove non sarebbe andata in maniera spontanea. La porto lì e allargo la sua zona di comfort, allargo la sua consapevolezza della realtà, allargo la sua esperienza della vita. E questa cosa è bellissima. Cosa è successo da quando hai scoperto il cinema per la prima volta su quel divano, guardando le videocassette e relazionandoti col tuo videotecaro, a quando hai scelto di farlo il cinema, iniziando a studiare cinema a Roma?
Sono successi tanti film. è successo questo, sono successi tantissimi film e quindi volevo capire di più, volevo andare innanzitutto nel luogo in Italia in cui si producevano, perché ormai Cinecittà è un po' insomma una cattedrale nel deserto, però un luogo vivo, un luogo dove si respira cinema. Quando il giorno che sono entrato a Cinecittà stava finendo Gangs of New York, Scorsese di girare Gangs of New York a Roma. Quindi per me, insomma, ventenne, stare a due passi dal set di Gangs of New York, insomma, andarmi a mangiare il panino di pausa durante l'accademia dentro al set di Scorsese era tanta roba. Era tanta roba, ma soprattutto voglia di essere in contatto con professionisti del settore, perché poi Cinecittà erano tutti insegnanti che lavorano, insomma, nel cinema, e sapevo che lì potevano consigliarmi ancora più film.
C'erano gli spacciatori della roba buona.
Esattamente, esattamente, perché crescendo ho capito che più che stare su un set, che è un luogo magico, un set... a me piace proprio guardare i film, passerei la vita a guardare i film, mi piace guardarli, mi piace farli guardare, se sto con una persona che amo, a cui voglio molto bene, farli vedere un film è come se l'avessi fatto io, è come se stessi donando a questa persona un pezzo di me, un ricordo, guarda, dentro al mio cervello c'è i Blues Brothers, non l'hai mai visto? Adesso io sarò emozionato nel fartelo vedere, nel rivederlo con te. È questa l'emozione più grande, sì, per quanto riguarda il cinema, il guardarlo e farlo vedere.
Questa scuola che stavi facendo quando sei trovato sul set di Scorsese, che scuola era?
La NUCT, Nuova Università del Cinema e della Televisione.
Ok, e come funzionava? Che tipo di esperienza del cinema hai fatto attraverso questa esperienza formativa?
Lì, vabbè, a parte i vari corsi, insomma, fotografia, montaggio, eccetera, ma soprattutto il professore di fotografia che mi ha trasmesso molto, ricollegandomi anche a quello che dicevi, che il cinema è un lavoro zozzo, la prima cosa che ci disse: il cinema non è per quelli fighi. La prima cosa, nel primo giorno di lezione di fotografia, cinematographer, insomma, quello che risolve i problemi su un set, il direttore della fotografia, ci disse questo. Se pensate che siete qui a scuola di cinema perché così magari state al bar con una ragazza e dite sì, io faccio scuola di cinema, no, avete sbagliato tutto. Il cinema non è per quelli fighi, il cinema è stare sotto la pioggia, aspettare la luce giusta, il cinema è anche un po' soffrire in nome di qualcosa di più grande.
Questa è una visione tipicamente italiana del cinema, questa che ti ha trasmesso, o è così un po' in tutto il mondo?
No, non credo, non credo, anzi il cinema è un mestiere molto vero. Un mestiere artigianale, un mestiere... La straordinarietà del cinema è questo, è un mestiere fatto di pezzi di legno, di pezzi di ferro, di chiodi, di polistirolo, di materie molto semplici che in realtà poi si trasformano in qualcosa di molto diverso, di arte. Arte fondamentalmente.
Imparando il cinema... dalla parte di chi sta dall'altra parte della macchina da presa, qual era il tuo ruolo, cioè cosa volevi fare tu nella macchina della produzione cinematografica?
Non lo sapevo.
L'hai scoperto?
L'ho scoperto adesso, da qualche anno, è guardare film.
Ok.
È parlare di film, è spacciare film fondamentalmente.
E lo spacciatore di film ha un ruolo importante nell'ecosistema cinema?
Secondo me sì, proprio per quello che per esempio è successo quando sei capitato sul mio canale e mi hai chiesto un consiglio, proprio per non farsi agire dalle piattaforme, parlarsi, non è una figura, tutti possono essere spacciatori di film, tutti possono raccontare un film e tutti possono consigliare un film. Fondamentalmente è questo l'unico modo che abbiamo di proteggerci dalla piattaforma che ci agisce, dal non saper più scegliere in un certo senso.
Ciao, sono Corrado Brigado, faccio lo spacciatore di film
all'angolo della strada.
È bellissima questa cosa, perché in fondo il ruolo dello spacciatore di film è un ruolo necessario quanto il distributore, quanto la sala cinematografica. E in questo momento storico, in particolare quando tutte le sale hanno chiuso e poi ci sono i problemi, la mascherina, il Green Pass, e le persone sono andate in massa online, hanno cominciato a pubblicare i film prima sulla piattaforma rispetto alla sala, un pochino tutta la filiera. Io stavo facendo, quando è scoppiata la pandemia del coronavirus, una consulenza per il nuovo IMAIE, e quindi ho vissuto la crisi dell'industry, proprio la crisi del modello industriale. Ci sono tutta una serie di persone, le cose si fanno così, A, B, C, D, di colpo non si possono più fare così. E quindi tutte quelle persone che facevano parte, che lavoravano, che vivevano anche, portavano a casa la pagnotta da una filiera, sono entrati in crisi. È cambiato in qualche modo il modello, lo è cambiato per un tempo, forse cambierà in qualche modo, questi cambiamenti avranno un riflesso più a lungo. E soprattutto in questo momento lo spacciatore di film diventa fondamentale, perché l'alternativa è l'algoritmo, è la piattaforma. È qualcuno che mi sveglia la mattina e dice: devi andare a lavorare, devi fare questo, devi fare quell'altro, questa è la lista delle cose da fare, e poi stasera ti divertirai guardando questo film che io ti ho consigliato. In qualche modo è una lotta tra titani, cioè da una parte abbiamo Google, dall'altra parte abbiamo Corrado Brigato, da una parte abbiamo Netflix, dall'altra parte ci sei tu. E questa responsabilità è una cosa che tu senti come una missione, o è semplicemente una tua attitudine personale, dice: io faccio questo, poi fate come vi pare? Cioè, senti la rilevanza storica di quello che stai facendo?
È tutte e due, sia la mia attitudine, perché lo faccio quotidianamente, consigliare film, sia indipendentemente dal momento storico in cui lo sto facendo, e credo che sia utile quello che faccio, ma ho una responsabilità nei confronti della singola persona a cui consiglio questo film, perché quando... Sempre l'esempio che hai fatto tu, quando sei venuto, tu mi hai chiesto due film, mi sembra, in quella settimana.
Ok. Mi hai sì, perché dopo che me ne hai dato uno, ho detto: oh, dammene un altro.
Esattamente. Poi mi hai chiesto un altro film, io ti ho detto: Signori e signori, buonanotte. Un film anni 70, meraviglioso, insomma, se chi ci sta guardando non l'ha visto, sta su Prime. Signori e signori, buonanotte, un grande film comico dove ci sono tutti gli attori.
E là mi hai fatto litigare con mia moglie.
Esatto, esatto. Quando hai detto: a me è piaciuto, a mia moglie no, a me è dispiaciuto. Ci sono rimasto, ho detto: no, ho sbagliato.
Allora, non c'è più dormito.
No, quella è la responsabilità. Okay. Comprendo il fatto che sto consigliando... Il tempo è una cosa importante, è la cosa più preziosa che abbiamo. Se io ti consiglio di usare 2 ore della tua vita per guardare un film, allora ci devo pensare bene a quello che ti sto consigliando, non ti posso far perdere 2 ore.
Certo. No?
È quella la responsabilità che sento fondamentalmente. E lì c'è la relazione, e lì c'è la conoscenza, lì c'è ti conosco, ho imparato a conoscere i tuoi gusti, quindi so che quello forse potrebbe piacerti.
E quando hai scoperto di essere, come attitudine, uno spacciatore di cinema mentre studiavi cinema, cosa c'è stato dopo?
Dopo ci sono stati tanti set, perché ho iniziato subito a lavorare sui set. Ho fatto di tutto, insomma, dall'ultima ruota del carro all'autore, elettricista, fonico. Mi è capitato di fare tutto su un set. Però è sempre rimasta uscivo dal set con dei film in tasca. I miei colleghi parlavano di film, mi consigliavano film. Ogni sera uscivo dal set con dei film da guardare, con la lista dei film, la pila dei film da guardare.
Quindi non ti è venuta la nausea a forza? Perché molte volte, quando trasformi la tua passione in un lavoro, dopo non ne puoi più. A me capita, io sono appassionato di digital, mi capita a volte la sera vorrei stare un po', provare qualche app, andare su internet, ma non ce la faccio perché ho gli occhi bruciati dallo schermo. Quindi ho questa amore e odio, no? È la mia passione, è il mio lavoro, ma nella misura in cui diventa il mio lavoro, in qualche modo la passione si vede strappato qualche cosa. A te è successo una cosa simile per il cinema?
È successo per il set, ma non per il cinema.
Okay.
Io sento il bisogno di cambiare comunque ogni 3-4 anni, ho il bisogno fisico di cambiare mestiere o di fare qualcos'altro, di spostarmi, perché mi tengo vivo in questo modo. Però il guardare film è sempre rimasto, praticamente un film al giorno io devo vederlo.
È la tua dose minima necessaria.
Sì, e se non riesco a guardarmi il film, almeno a pranzo e a cena un paio di puntate di una serie che sto guardando. Quindi, insomma,
assumere durante i pasti.
Assolutamente. Sì, sì. Ci sono proprio delle serie fatte apposta, secondo me, per i pasti.
Questo è affascinante. Quali sono?
Ma dipende, dipende. Ieri ho consigliato Rick e Morty da vedere durante i pasti, che è molto breve, sono puntate brevi, fa ridere. Però per esempio un'altra serie che secondo me, se non l'avete vista, va fruita durante i pasti, Boris.
Ah, Boris.
Ad esempio, sono un pillole perché le puntate sono brevi, sono veloci. Tra l'altro è in arrivo la quarta stagione, a fine anno forse, inizio anno prossimo, non lo so, la stanno girando adesso.
È rappresentato bene il mondo del cinema da Boris?
Sì, sì, più che il mondo del cinema è il mondo del lavoro.
Okay.
Se posso permettermi, il mondo del lavoro in generale, le aziende, il mondo del cinema sì, è rappresentato molto bene, soprattutto quelli insomma sono della Rai, stanno scimmiottando ciò che è Rai, perché poi vanno a fare troppo frizzante, che sarebbe la Mediaset.
Okay.
E il mondo Rai è raccontato molto bene, soprattutto l'ingerenza politica all'interno delle decisioni di un set.
C'è molta ingiustizia dentro Boris, c'è molta, a volte anche approssimazione, no, a volte, quasi sempre. Io amo tantissimo di quel film un principio affermato dal regista René Ferretti, la tecnica noi la chiamiamo ACDC, che ti libera da tanto perfezionismo anglosassone impiantato nelle nostre menti, per cui devi sempre, le cose o si fanno bene o non si fanno, no? E poi alla fine finisce che non si fanno perché non ce la fai sempre tutto a farlo bene, come una cosa che deve raggiungere un certo standard di performance. A volte le cose si fanno e basta, no? E quindi amo tantissimo quel principio, ma in fondo lo devo sempre spiegare, perché quando dico oh, famolo a cazzo de cane, le persone no, ma come cazzo de cane, no, bisogna farlo bene. Questa approssimazione, questa ingiustizia è effettivamente presente nel mondo del cinema?
Allora, l'approssimazione, che però diventa arte, noi l'abbiamo vissuta nel nostro cinema e sono stati creati dei capolavori con questo tipo di attitudine a cazzo di cane, che è il poliziottesco all'italiana, ad esempio. Erano degli sprovveduti, erano degli anarchici, erano persone che facevano i camera car attaccando la macchina da presa all'automobile con le macchine dei civili per la strada, senza bloccare le strade, rubando le inquadrature, cioè registi tipo Umberto Lenzi, insomma i vari film, o Fernando Di Leo, sai, La Mala Ordina, Milano Odia, La Polizia Non Può Sparare, questi film, poliziottesco all'italiana, che ama tanto Tarantino, è stato girato, sono film che sono diventati cult ormai, ma sono stati girati a cazzo di cane, fondamentalmente. Ci sono vari modi di approcciare a questa attitudine, cioè il metodo Boris, che poi produci Occhi del Cuore, e invece il metodo Umberto Lenzi e produci La Banda del Gobbo.
Quando hai iniziato a sporcarti le mani con il cinema, quindi hai vissuto l'esperienza del divano, il cinema dal divano, poi il cinema con le mani in pasta e quindi anche producendolo tu, facendolo tu, questa esperienza dove ti ha portato?
Mi ha portato a realizzare io dei cortometraggi, quindi a voler essere su un set mio, quindi voler raccontare delle storie, e mi ha portato secondo me nel luogo più intimo del cinema, che è la stop motion, che ovviamente ragionando per scatti e non per inquadrature si entra dentro al film che tu stai costruendo. Io il primo cortometraggio che ho fatto dura un minuto, in stop motion, sono circa 5.000 scatti, ci ho messo settimane a realizzarlo, muovendo dei pupazzetti fondamentalmente, e mi ha portato a questo, a capire che la stop motion per me come autore fondamentalmente è il luogo in cui voglio stare. Oltre che poi parlare dei film, insomma, raccontarli.
Quindi tu la vedi come una dilatazione del tempo, non come uno sforzo ciclopico per realizzare in piccolo quello che nella realtà naturale è già presente. Mi fa pensare all'attitudine di Serrois o di Signac, dei primi puntinisti che in qualche modo scomponevano la realtà per poter evocare come un fenomeno autonomo, indipendente dalla realtà, quell'effetto di luce che noi abbiamo, che noi possiamo vivere, no? Come fai a accendere un quadro? Ho bisogno di atomizzare la realtà, di poter vedere se mi avvicino tra un punto e l'altro, per poi allontanarmene e sentire un quadro estremamente luminoso. Questa dilatazione, tu mi dici, ti ha fatto scoprire una dimensione diversa. In che modo ti ha aiutato a comprendere il cinema, vedere un film fotogramma per fotogramma, creare un film fotogramma per fotogramma?
Innanzitutto i movimenti di macchina. I movimenti di macchina, il mio socio con cui abbiamo iniziato a sperimentare stop motion, abbiamo deciso da subito che volevamo muovere la macchina da presa in stop motion. Quindi calcolando, cioè, proprio scattando, muovendo, scattando, muovendo.
Disumano.
E quindi entrando dentro al movimento, vedendo quello. Come i puntini, l'esempio che hai fatto tu è perfetto. Tra un puntino e l'altro non c'è niente, cioè il bianco. Ma tutti i puntini insieme formano un quadro, formano quell'immagine che tu la stai comprendendo meglio mentre la realizzi. Hai, non so come dire, hai più potere nei confronti di quello che sta succedendo, più controllo, e ci stai dentro.
Sei in qualche modo demiurgo di quella realtà, la stai creando da zero, non la stai rappresentando, raccontando, la stai creando, quindi esatto. Avendo un contatto diretto tra il pensiero e quello che puoi effettivamente vedere con gli occhi, no? Che esatto. Poi alla fine... Questa cosa alcuni dicono che è l'essenza dell'arte, dare una forma estetica, quindi esperibile attraverso i sensi, a qualcosa che non si vede, che non c'è. Alcuni dicono, ah beh, ma che è questa arte moderna? Ho capito, però questa arte moderna ti sta facendo vivere un'esperienza di una cosa che non avresti visto in natura. Non è nelle piante, non è intorno a te, è nel pensiero, e tu ora che lo vedi lo puoi anche pensare. Hai avuto successo con questo stop motion?
Successo che vuol dire?
L'ho fatta la domanda apposta per sapere che cos'è per te successo.
Vuol dire che è successo? Sì, ho avuto successo perché è successo, perché ho terminato un lavoro, quindi è successo, quindi sì, ho avuto successo.
Cos'è che ti è piaciuto dell'esperienza che hai fatto con lo stop motion e che ti fai dire per me è successo, vuol dire che è successo?
La collaborazione. Quindi costruire un gruppo di lavoro, perché la stop motion, come la cucina, il resto, come un gruppo musicale, non si può fare da soli, e quindi il costruire un rapporto sano con le persone con cui sto lavorando, perché insomma mi hanno aiutato a realizzarli, senza di loro non ci sarei mai riuscito, fondamentalmente. E poi lo stare nel lavoro, in modo molto, anche un po' infantile. Costruire un film in stop motion è giocare con i pupazzetti, fondamentalmente, è divertirsi. Quello è il mio obiettivo fondamentalmente nella vita, è divertirmi.
Questo ti fa dire l'ho portato a casa, cioè,
esatto.
Ti dà la soddisfazione interna a quello che stai vivendo,
sì,
non
sì.
È faccio questo perché poi potrò vincere il premio.
No, poi siamo andati a dei festival, sì, ma quello succede dopo, non mi importa, è importante farle le cose, starci dentro, stare bene, insomma, finire un'attività, mangiare, non si mangia solo per nutrirsi, ma anche per arricchirsi in un certo senso. La stessa cosa per me, stare su un mio set, insomma, coinvolgere 5 persone a giocare con dei pupazzetti con me. Il primo cortometraggio era la storia d'amore fra un omino di legno sai, quello della pittura, no?
Sì.
E una caffettiera, ok? Il fatto che io sono andato da professionisti a dire, senti Giulia, senti Pierpaolo, vogliamo girare un cortometraggio su un omino, la storia d'amore fra un omino e una caffettiera? Sì.
Mi hai convinto al ciao.
Okay, invece di prendermi per pazzo, che voglio scrivere una storia d'amore fra una caffettiera e un omino di legno, le persone mi hanno dato retta, e questo è prezioso.
Io chiedo sempre alle persone che mi vengono a trovare qui di portare un oggetto che ci permetta di entrare nella loro dimensione fisica oltre a quella psichica, e ci faccia scoprire qualcosa di più su di loro, che gli permetta di raccontarsi. Quale oggetto mi hai portato?
Io ne ho portati due.
Attenzione, sì, attenzione.
Posso permettermi. Il primo è un oggetto molto piccolo, che però per me vuol dire molto, perché è la è il mio sfondo su Twitch, fondamentalmente, è quello che trasforma la mia camera in una camera oscura, che è... Che è questa,
eccolo,
cosa qui? È questa gelatina rossa,
la gelatina
molto
rossa,
semplice, messa su una luce e trasforma... Questo è il cinema, secondo me.
Ti rendi conto che io la prima cosa che ho detto oggi raccontandoti è che sono arrivato su un canale e mi ha colpito quella luce rossa? È assurdo questo, no? E tu hai scelto proprio la gelatina rossa per raccontarti.
Capito, non c'eravamo preparati questa.
Questa
cosa
è la gelatina, diciamo, originale che tu utilizzi per dare colore alle...
Sì, l'ho
tue...
staccata dal LED questa mattina per portarla qua.
Ok, ora diventerà mia.
Esatto, adesso...
Non me la dà, guarda.
No, adesso è solo mio. Questo
è sagra.
Il cinema, con un pezzo di plastica, ovviamente si cambia moltissimo, si cambia tutto.
Cioè, hai creato un'altra realtà, effettivamente. E tu da dove streami?
Da casa.
La camera da letto?
Sì, dal salotto.
Ah, dal salotto.
Sì, c'è un salotto con l'angolo cottura, insomma, sono lì.
Quindi tu hai trasformato attraverso questo pezzo di plastica il tuo salotto in un luogo. Cioè, come lo chiami, come lo intendi, come lo senti il luogo dal quale streami? Che cos'è il tuo studio, il tuo intimo... Che cos'è per la tua Batcaverna?
Esatto, è quasi una camera oscura, diventa a un certo punto, dove succedono delle cose. Abbasso le persiane, ovviamente accendo le luci e cambia completamente l'atmosfera di casa mia.
E dove ti immagini di essere?
In nessun luogo.
Ok.
È questa, la potenza di Twitch, secondo me, è questo. È il non c'è gravità, non c'è tempo, non c'è luogo. È un... Non mi accorgo che è passata un'ora, non mi accorgo che sono passate due ore. È molto strana questa cosa, sto ancora cercando di decifrare come si sta in live.
È qualcosa di estremamente particolare, io pur lo vivo, è una dimensione proprio psicofisica diversa. Chi non l'ha mai fatto non può parlarne. Cioè, a me questi che dicono: ah no, è che questi fanno i live, perdono tutto il giorno. È una proiezione in uno spazio diverso. A volte a me capita indossando le cuffie. Cioè, metto le cuffie, un pochino come il tagliaerbe, no? Vai in una realtà virtuale in quel momento, dove però quella realtà è una realtà alternativa a quella fisica, o forse una realtà anche integrata con quella fisica, perché poi quello che succede in quella realtà influenza anche la tua vita fuori, sì,
esatto,
dal mondo digitale. E però ha delle sue dinamiche, dei suoi funzionamenti, proprio anche, sappiamo, dai nostri amici streamer che ci dicono: io dopo sono stanchissimo, ho bisogno, che so, oppure sono annullato mentalmente per tutto il giorno dopo che ho fatto una live. Però proprio come la concentrazione artistica, un Jackson Pollock che si mette all'interno della tela, ecco, noi siamo entrati all'interno della tela. Quella, in fondo, quella gelatina lì, è la tua tela.
Si trasforma tutto, questo pezzo di plastica trasforma tutto. Secondo me. Però io devo dire, mi sento sempre, ho sempre energie rinnovate dopo una live. Sì, ovviamente... La stanchezza, sì, ma chi se ne frega. Ho sempre energie rinnovate, ho sempre spunti nuovi. Io quando faccio una live ho sempre carta e penna vicino, perché so che qualcuno dalla chat mi consiglierà un film che non ho visto. Succederà, perché nonostante mi vedo tantissimi film, ma è ovvio, insomma, devo anche vivere e quindi non posso essermi visto tutti i film del mondo. La cosa bellissima è che io inizio la live con un foglio bianco e a fine live avrò dei film scritti che non ho visto, consigliati da persone che non sono spettatori, alla fine sono compagni di strada.
Sai che pensavo? Ti avrei probabilmente chiesto, se fossi stata una persona scontata, un podcaster da due soldi, ti avrei detto: e ora, Corrado, consigliami tre film. E invece potremmo chiedere a chi ci sta guardando, ascoltando, di scrivere nei commenti in modo da consigliare dei film a Corrado Brigato.
Sì, sì, quello mi piace tantissimo. Che...
Consigliate film a Corrado Brigato, salvate il livello culturale di quello che ci stiamo dicendo, consigliandogli dei film e regalandogli dei film. Metteteli nei commenti. E l'altro oggetto che hai portato qual è?
L'altro oggetto è un libro. È un libro che è... Si inquadra bene così, sta vedendo il cinema secondo Hitchcock, è l'intervista di Truffaut a Hitchcock, e questo libro secondo me rappresenta molto per me, indipendentemente da quello che c'è scritto, ma okay, da come è nata l'intervista. Truffaut e Chabrol vanno da Hitchcock, giornalisti, ancora non era Truffaut, Ok. Stava andando da Hitchcock, che invece era Hitchcock, per una fatalità.
Cioè, un po' come siamo noi oggi. Io sono Truffaut e Hitchcock, tu sei Hitchcock.
No, il contrario.
Corrado Brigato è già Corrado Brigato, Giulio Godiano ancora non lo è.
Sì, esatto. Magari no, magari il contrario. Però lui e il suo assistente Chabrol cadono in una pozzanghera. Si bagnano completamente e si presentano di fronte a Hitchcock frascichi.
Fantastico.
Tu hai l'opportunità di parlare con Hitchcock e ti presenti bagnato dalla testa ai piedi. Hitchcock giustamente con gentilezza dice: guarda, forse è meglio che la riorganizziamo questa intervista un'altra volta. Gentilissimo, ovviamente l'hanno riorganizzata e Hitchcock racconterà sempre da quel giorno a Truffaut: ogni volta che bevo un whisky e vedo due cubetti di ghiaccio che si scontrano l'uno con l'altro, penso a te e al tuo collega che tremate di fronte a me, fracichi col freddo, e noi che rimandiamo l'intervista. Quindi è questa storia che c'è dietro, che è anche un po' il fallimento, quindi non cedere al fallimento ma andare avanti. Non so, mi consola sapere che Truffaut si è trovato in una situazione così imbarazzante.
Perché è una cosa che potrebbe capitare a tutti.
Esatto.
E potrebbe capitare. Cosa c'è di meglio che un incontro con Hitchcock se non due incontri con Hitchcock?
Esattamente.
Generati da quella pozzanghera.
Generati da quella pozzanghera.
Quindi persino cadere in una pozzanghera, che è una cosa che uno dice: annaggia, è una sfiga che mi è capitata.
Proprio quando non doveva capitare.
Esatto. Poteva capitare sempre, tranne che oggi, invece quella ha aperto. Anche perché una persona che incontri una volta è un incontro, una persona che incontri due volte è già una relazione in qualche modo.
Esatto, che poi ha un ricordo di te.
Perché è una retta passa tra due punti, no? Tu non è un punto solamente, ma è una linea. E quella persona ti ha visto, ti rivede, nel frattempo c'è stata vita, e quella vita entra anche nel vostro relazionarvi, no? Oh, ti ricordi quella volta?
E infatti è entrata in questo libro.
È bellissimo. Lo prenderò subito, sono proprio curioso di leggere.
È un dialogo, più che un'intervista, è un dialogo tra Truffaut e Hitchcock, e vi annuncio un piccolo spoiler: Hitchcock pensa ad un format che è come Boris.
Fantastico.
Lo pensa, lo scrive. Dentro questo libro c'è il format di Boris, c'è Boris scritto da Hitchcock.
Se è vero che persino le sfighe sono preziose perché fanno nascere qualcosa di nuovo, c'è una sfiga che tu hai vissuto che lì per lì proprio l'hai rifiutata con tutto te stesso, un evento negativo che hai detto: mamma mia, questo poteva capitare tutto tranne questo, che però poi ha aperto una prospettiva? Come vive Corrado Brigato le sfighe della vita?
Non lo so, non ci sto, non mi stanno venendo in mente sfighe. Cioè, io vivo le cose che mi succedono come cose che mi succedono. Non cerco di farmi attanagliare dalle cose. Nel senso, la mia filosofia è molto facciamocela prendere a bene.
Ma perché le ignori, le surfi,
esatto.
Le reinterpreti, te la racconti?
No, più che altro sì, le cavalco e le scavalco. Fondamentalmente, però mi ritengo molto, abbastanza fortunato da questo punto di vista. Quando tu parli di sfighe, per me sono cose serie, ostacoli veri, non cose che fanno parte della vita.
Quali sono questi ostacoli veri?
Gli ostacoli veri possono essere le malattie, no? Quello forse è l'unico ostacolo che vedo insormontabile, tutti gli altri no.
E una malattia potrebbe impedire a una persona come te di seguire le cose che vuole seguire? Cioè una cosa che non puoi scavalcare, che non puoi dribblare, che non puoi reinterpretare, non puoi comprendere all'interno di una esperienza di vita più ampia?
Forse la mia sì. Sì, se mi rende indisposto. Quello che mi fa sentire fortunato è il fatto che posso agire, il fatto che sono libero di muovermi, di pensare, di camminare. È questo che mi fa sentire sereno, fortunato. Non so.
Ma perché mi stai facendo pensare, non lo so, a un Beethoven che diventa sordo? A volte le persone, o a un Canova che muore per la deformazione dello sterno causata dal fatto che a forza di utilizzare il trapano che si appoggiava sullo sterno quando non c'era elettricità, il suo sterno si è deformato rendendo sostanzialmente impossibile la respirazione. Quindi in qualche modo dico, vedi, ci sono alcuni artisti, alcune persone che vivono un'esperienza culturale che si trasforma poi nella loro malattia, ma questo gli impedisce di viverla o gliela fa vivere una dimensione diversa?
No, penso a Ezio Bosso, per esempio. No, effettivamente è così, effettivamente potrebbe essere anche quello il momento in cui lo cavalchi l'ostacolo, lo superi. No, effettivamente non credo che esistano delle cose che ti possono fermare se sei appassionato di qualcosa. Se ti svegli la mattina e vivi per fare qualcosa, non credo che possano esserci ostacoli insuperabili.
A me quello che di Ezio Bosso, a parte diciamo la parte professionale, musicale, artistica, mi ha impressionato è proprio il contrasto tra una condizione che in teoria ti dovrebbe rendere triste, ti dovrebbe spegnere, e una passione che ti accende. E questo, vederti così vivo, nonostante i segni della morte, i segni della malattia, ti fa anche interrogare. Dici, ma perché magari ci sono tante persone che non sono così vive e hanno le carte in regola per esserlo? E invece questa persona ha un sacro fuoco all'interno che la anima. E questo contrasto tu l'hai visto in qualche persona che hai incontrato nel tuo cammino, che hai conosciuto personalmente?
Questo contrasto,
una quindi... grande passione che hai in qualche modo invidiato?
No, anzi le grandi passioni ti contaminano, ti accendono.
E da chi sei stato contaminato?
Da, forse a parte i miei familiari, comunque ognuno di loro mi ha restituito l'amore per le storie, ad esempio, cioè, mio padre mi raccontava l'Odissea invece di raccontarmi Cappuccetto Rosso e mi ha fatto appassionare a quel mondo lì, a quel tipo di narrazione, ma poi forse il mio amico che mi ha portato a scuola di cinema, che mi ricordo io, andati a lui, gli chiesi, ma che devo fare per imparare il cinema? Che film devo guardare? Lui mi disse, guardati tutti i film di Hitchcock e Quarto Potere, poi dopo puoi continuare a vedere gli altri film.
Beh, un ottimo punto di partenza.
E lui mi ha...
Beh, anche la tua domanda non era male, no? Che film devo vedere per fare il cinema?
E qui, forse lui è stato uno degli inneschi che mi hanno fatto appassionare al cinema. Ma poi quando trovo una persona appassionata del suo mestiere, qualunque esso sia... visto che sono curioso, poi mi ci appassiono. Conosco una nuova persona che si occupa di, non lo so, cottura di mattoni nel forno, per esempio, e mi appassiono alla cottura dei mattoni, alla come si smaltano. Non so, sono fondamentalmente curioso. Se trovo una persona appassionata, allora me ne innamoro e quindi la sua passione diventa anche la mia, in un certo senso.
Quali sono le cose che oggi senti come più urgenti, le cose che ti chiamano, le cose che senti di dover fare nel tuo quotidiano?
Oggi, in questo periodo, soprattutto dopo quest'estate, è sperimentare il podcast. Questa è l'urgenza. Mi sveglio la mattina e voglio registrare meglio quello che ho registrato ieri. Voglio fare podcasting. Sto facendo questo. I miei esperimenti sono tutti volti a fare meglio questo.
Che legame c'è tra queste due dimensioni? Perché quella del cinema... Io ho vari amici podcaster, anche appassionati di cinema, che parlano di cinema su podcast. E mi sembra sempre complesso fare questa cosa, perché in fondo... il podcast, soprattutto se non utilizzi il video, è qualcosa che vive di ascolto. Il cinema è un'esperienza invece visiva, oltre che auditiva. Quali sono i legami tra queste due dimensioni, la dimensione del cinema e quella del podcasting, della storia raccontata a voce?
Il montaggio, forse, prima cosa, perché il montaggio del sonoro, dell'audio, è molto simile al montaggio di un film. E la narrazione, fondamentalmente, sono... E poi bisogna parlare di cinema oltre che guardarlo, perché, per esempio, ieri sera ho visto Enemy di Villeneuve. È un film criptico, un film pieno di simbologia, che sento il bisogno di trovare qualcuno che l'ha visto per parlarne. e questo fa il cinema, quindi il parlare di cinema fa parte del cinema, non è un momento esterno al film il parlare di un film dopo averlo visto.
Quali sono le cose che ti fanno incazzare?
Riguardo al mestiere del cinema o in generale?
In generale nella vita.
L'approssimazione mi fa incazzare. E
perché?
Perché è più bello fare le cose bene.
Tu fai le cose bene?
Non lo so, me lo devono dire gli altri. E diciamo che cerco di migliorarle una volta che le ho fatte. Non sento mai che quel che è finito, se è un pezzo musicale, un piatto, un cortometraggio, un podcast, so che c'è sempre qualcosa da migliorare. Questa è la mia attitudine fondamentalmente, che non è perfezionismo, perché quello io sono un perfezionista vuol dire che non vuoi concludere le cose, magari è una scusa per non finire, ma a migliorarsi.
È meglio fare meglio o fare di più?
Forse è meglio fare di più. È meglio continuare a fare senza fermarsi per fare meglio poi.
Tu hai fatto di più nella tua vita?
Avrei forse potuto fare di più.
E questa, su che fronti avresti
su
potuto?
Tutti i fronti.
Ok.
Su tutti i fronti. Per esempio, adesso sto riflettendo sul periodo della pandemia, che sì, mi sono visto tantissimi film e tantissime serie, è stato bellissimo perché mi sono potuto recuperare tutto quello che non ho visto, ma... non so se tu hai visto lo speciale di Netflix di Bo Burnham, Inside.
No.
È un comico che canta, musicista, insomma è poliedrico. Ha fatto questo special su Netflix durante la pandemia, tutto da solo, con movimenti di luce, movimenti di camera. È straordinario. Ogni inquadratura è un consiglio per uno streamer, fondamentalmente, di aspetto, di sonoro, di ambientazione. Quando ho visto la sua opera ho detto: forse ho sprecato il tempo della mia pandemia, forse potevo fare qualcosa di più. Però questo sentimento mi porta a fare di più il giorno dopo.
Ogni volta che parlo con te scopro una tua sfaccettatura differente, un corrado brigato che vive dentro di te e che non conoscevo. Per esempio, un giorno ti ho scoperto imprenditore agroalimentare. Che c'entra questa esperienza e come è nata, come sei diventato imprenditore?
Allora, è stato tutto per caso, perché stava nascendo questo progetto che si chiamava Funky Tomato. Era un piccolo laboratorio in Basilicata dove si producevano più o meno 5.000 vasetti di pomodoro. Era un progetto di narrazione sul mondo dell'agricoltura, dove il pomodoro era come un disco, fondamentalmente, che conteneva delle storie. Quindi era il vasetto di pomodoro era un pretesto per poter raccontare il mondo dell'agricoltura. E lì c'era anche il cinema di mezzo, perché ogni anno producevamo dei piccoli cortometraggi, dei piccoli lavori, fino a fare un piccolo documentario che si chiama La Ricetta. Siamo andati al Giffoni Film Festival, dove abbiamo portato un grande cuoco che è Federico Valicenti, che era uno dei nostri soci, insieme a un ragazzo svedese, due ragazzi del Burkina Faso, in mezzo al pollino, in un paese dove ci abitavano 50-60 persone, a cucinare questa salsa di pomodoro. La ricetta era proprio questa, la contaminazione culturale dello straniero, che è il pomodoro, non è lo svedese, non è il ragazzo del Burkina Faso, lo straniero è il pomodoro che viene dal Messico e contamina la nostra cultura, no? E diventa un cibo tipico italiano, ma in realtà italiano non ha niente il pomodoro.
Mi hai appena sconvolto, questa cosa non la sapevo per nulla.
Beh, 1500 arriva qui in Italia dal Messico, all'inizio era una pianta ornamentale, non era ancora rosso, era ancora magari giallo, arancione, non aveva virato bene, le specie non si erano sviluppate, poi ovviamente piantato il seme in Italia, i contadini hanno iniziato a selezionare le varie tipologie di pomodoro, soprattutto in Campania, dove poi sono nati il piennolo, il San Marzano, insomma tutti i pomodori che sono figli del territorio in cui sono cresciuti, ed è poi diventato Vabbè, le solanacee non ci stavano in Italia, cioè peperoni, melanzana, pomodoro, sono tutte...
Tutte quelle della famiglia dello pseudo capsicum.
Sono tutte cose che vengono dall'estero. Quindi il senso della ricetta era questo, di questa, la ricetta non era la ricetta del pomodoro, ma la ricetta della contaminazione culturale, insomma, che l'Italia prende quello che viene dal mare e lo trasforma in cultura.
Quindi anche la tua anima, diciamo, imprenditoriale e agricola è, l'hai rivista, l'hai digerita, l'hai rappresentata nella tua vita come una manifestazione di questa passione per il cinema.
Sì,
che
esatto,
hai.
Esatto. Il risultato era vendere dei vasetti di pomodoro, ovviamente, ma raccontarli in un certo senso, spiegare forse che il cibo ha un valore narrativo oltre che nutrizionale.
Qual è il tuo superpotere?
Il mio superpotere è la serenità.
Da dove arriva questa serenità?
Che faccio quello che mi va di fare.
Ok.
E faccio quello che mi piace e che mi diverte.
E ci sono persone che questa cosa non l'accettano, che la criticano, alle quali dà fastidio questa tua attitudine?
No.
No?
No, 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 anzi me l'hanno insegnato.
Chi sono le persone che nella tua vita ti supportano di più in questa attitudine?
Tutti. Tutti i miei familiari mi hanno supportato fin da quando ero piccolo. Mi ricordo mio padre mi diceva: se non ti stai divertendo nella vita c'è qualche problema. Fermati e non cambiare quello che stai facendo, ma cambia te stesso nel mestiere che stai facendo.
Quindi questa in un certo senso è la cartina di tornasole per capire se stai andando nella direzione giusta, cioè il divertimento.
O
per
se
te.
Stai navigando bene, non c'è bisogno che cambi mare. Ma magari cambia la tua attitudine, cambia la velocità di crociera, metti un'altra vela, nel senso non, il divertirsi può voler dire: ah beh, il lavoro, non voglio responsabilità, cioè, no, tutt'altro, è trovare il divertimento in tutto quello che si deve fare.
Hai un modello di business per rendere sostenibile quello che stai facendo oggi, il tuo essere spacciatore di film attraverso Twitch, i progetti che stai portando avanti, i podcast che vuoi creare, da che cosa sono sostenuti? Come porti la pagnotta a casa?
Ah, ok, come porto la pagnotta a casa? Adesso sto continuando a fare consulenza per aziende agricole e poi c'ho delle altre entrate di cose, insomma, che faccio fuori dal mio lavoro, insomma, di comunicazione. Diciamo così. E il mio obiettivo adesso, da qualche mese che sto pensando che voglio fare sempre questo. Quello che sto facendo adesso su Twitch voglio che sia il mio mestiere. Voglio smettere di occuparmi, non perché non mi piace più, di consulenza per le aziende agricole, e occuparmi solo di questo. Come ti ho detto già una volta, mi sembra, questa frase: voglio essere pagato per vedere film.
Lo spacciatore giustamente riceve il suo pagamento in base a quello che spaccia, quindi esatto. Tu vuoi essere pagato per vedere film. Come si ottiene, dal tuo punto di vista, no? Qual è il tuo piano per trasformare questo spaccio in un'attività sostenibile? È basato per esempio sulle sub di Twitch, per cui dici: io sto lì, consiglio film e le persone che mi seguono genereranno attraverso l'abbonamento al mio canale un valore economico per me. Mi interessa capire, ragionare insieme a te la tua strategia digitale, perché nella dimensione in cui Corrado Brigato è l'antidoto ai consigli delle piattaforme in ambito cinematografico, queste stesse piattaforme a volte possono in qualche modo asservirti, no? Puoi diventare il personaggio del film di qualcun altro e puoi tu stesso essere un canale di cinema su Twitch Italia, il miglior canale di cinema su Twitch Italia, però in fondo essere sempre all'interno di un ecosistema dove alla fine dei giochi è Twitch Italia a mantenere il tuo guinzaglio. Siccome mi sembra che a te il guinzaglio ti sta un po' stretto, no? Sei una persona che fondamentalmente, se sente di avere un guinzaglio, se lo strappa.
Sì, esatto.
Per andare da qualche altra parte, mi interessa capire la tua visione sul futuro, su come in questo senso rendere sostenibile, su come far sviluppare il tuo progetto in maniera indipendente.
È, come ho detto prima, uscire da Twitch, quindi utilizzare Twitch come per conoscere le persone che vengono a passare del tempo con me, che non sono follower, sono compagni di strada. Quindi Twitch è utile per conoscerle, per sapere che film consigliare, quindi avere un, il polso della community fondamentalmente, e anche per sceglierla. Twitch è utile secondo me, perché quello che mi sta piacendo è che non solo loro scelgono me, ma anch'io scelgo loro. Per quello è una famiglia, è dei compagni di strada, perché ci siamo scelti a vicenda, non è un follow passivo che accade su Twitch, ci stiamo simpatici, cioè, sta succedendo qualcosa fra noi, e poi uscire da Twitch, quindi magari produrre contenuti oltre a quello che faccio in live, raccontare le cose che mi stanno a cuore, quindi produrre podcast, produrre contenuti riguardo al cinema, non solo consigliare film, ma raccontare magari cineasti o film che sono stati perduti in un certo senso, cose tipo Caligari, per esempio, registi come Caligari, grandi occasioni perse del cinema italiano. Questo è il mio progetto, quindi stare su più piattaforme diverse, facendo cose diverse a seconda della piattaforma, fondamentalmente. Quindi su Telegram relazionarmi in modo più intimo, su Twitch scoprire chi sono le persone che mi seguono, magari YouTube usarlo come backup, insomma come biblioteca dei miei, un archivio.
Hai messo su YouTube il corto stop motion che hai fatto?
C'è.
Il pomodoro, lo straniero,
la ricetta. Ci sono dei trailer, okay. Perché poi
quindi se noi andiamo sul tuo canale YouTube troviamo queste fantastiche cose che ci hai raccontato.
Ci sono alcune cose, le sto iniziando a mettere. Shit Happens si chiama il Corrado cortometraggio.
Corrado Escile.
Esatto. Shit Happens si chiama il documentario e sta su Vimeo.
Ok. E la storia d'amore della caffettiera.
Tra la caffettiera e l'omino di legno.
Ok, cioè devi assolutamente mandare come link, lo dobbiamo mettere nelle note, perché non possiamo concludere questa giornata senza aver visto
assolutamente
questa storia d'amore.
Grazie di cuore Corrado per questa bellissima chiacchierata. Io voglio ringraziare soprattutto i finanziatori di Strategia Digitale. Sì, perché Corrado non è l'unico ad avere una community bella forte di persone che vogliono utilizzare il digital e fruire i film in maniera consapevole. Anche noi vogliamo farlo, perché crediamo che utilizzare il digitale voglia dire farlo con consapevolezza, altrimenti è il digitale a utilizzare noi. Noi invece vogliamo utilizzarlo da padroni, mettendo al centro l'uomo, arrivando a vivere bene e lavorare meglio grazie a questo digitale. E allora grazie di cuore a Luana Prestinice, a Laura Carta e ad Anna Lopiano, a Luca Capezzali, a Patrizia Siga, a Mirko Grotto, Blondie Singer, Moreno Sartori, Irene Molinari, Luca Fabbracci, Rino Zuzzolo, Francesca Lagalce, Davide, Stefano Angelini, Silvia D'Abbasso, Valentina Mantovani, Adriana Migliucci e tantissimi altri finanziatori, più di 300 persone che dopo aver ascoltato un podcast come questo hanno detto: ragazzi, io lo voglio sostenere, voglio sostenerlo, voglio farne parte, voglio sostenerlo economicamente, voglio sostenerlo con le mie idee, con i miei consigli, con il mio feedback, facendo qualcosa insieme. Il digitale ci può connettere e connessi possiamo fare veramente cose bellissime. E allora grazie a tutti i finanziatori, grazie a te se vuoi diventare finanziatore di Strategia Digitale andando su strategiadigitale.info o anche semplicemente lasciando una recensione o consigliandolo ai tuoi amici. Un consiglio, una connessione personale, ogni persona che ascolta questo podcast fa tutta la differenza del mondo. Per oggi è tutto, ragazzi, ci vediamo alla prossima.
Strategia Digitale, idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online, a cura di Giulio Gaudiano.